I'm thrilled to be part of this organization and to be able to have the opportunity to lead this team. What I'm going to demand from the players and from the people in the organization is that they make the commitment towards a championship. That's what our goal is. That's all I really am about, is trying to win football games.
That's what Mr. Kraft's paying me to do, and that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M, as in team.
All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get it up. And every time I step up in the building, everybody hands go up.
We're bringing this sucker home.
And they stay there.
Buongiorno e benvenuti ragazzi, bentornati sulle frequenze del podcast di Patriot Radio. Sono il vostro Francesco e questa è la seconda puntata della nuova stagione del podcast di Patriot Radio. Io vi do il benvenuto, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo in questi giorni di vacanza, per molti di voi. La stagione NFL è appena ripartita e questa settimana è ufficialmente la prima settimana dove inizierà la pre-season per tutte le squadre, nonostante appunto Broncos e Falcons abbiano già giocato la gara dedicata alla settimana della Hall of Fame. E quindi tutta la NFL, tutto il carrozzone delle 32 squadre riparte con la pre-season 2019. Ovviamente andremo poi nello specifico di quello che sarà il primo match per noi contro i Detroit Lions, ma come abbiamo inaugurato e deciso di fare quest'anno e nella prima puntata avete già avuto modo di osservare, inizieremo da uno sguardo verso quello che sta succedendo nella NFL. Ad ogni modo io non posso prima di tutto salutare i ragazzi di The Cutting Edge e tutti gli amici che producono gli altri contenuti per thecuttingedge.it, la radio di podcast che si prefigge di fornire a tutti gli ascoltatori numerose trasmissioni sugli sport più disparati. Sapete anche che di recente è iniziato questo bellissimo progetto di Andrea e Giovanni, proprio i fondatori dei Cutting Edge, che con un nuovo progetto dedicato al baseball. Insomma, trovate veramente di tutto sulle frequenze di The Cutting Edge. Saluto inoltre anche gli altri ragazzi di Patriot Train, che purtroppo oggi non saranno con me in puntata, ma continueranno a produrre news, articoli e quant'altro sui nostri canali. Vi ricordo appunto anche di visitare www.patriottrain.com, il nostro sito dove trovate gli articoli e tutto quanto. Iniziamo quindi con uno sguardo dalla più generalista verso la NFL. Si è giocato appunto, abbiamo detto, la gara della Hall of Fame Week. Hall of Fame Week che ha visto premiato proprio questo weekend Ty Law, storico cornerback della prima parte di dinastia dei New England Patriots, che è stato finalmente introdotto nella NFL Hall of Fame, ha ricevuto la sua Golden Jacket e ha fatto ovviamente il suo discorso davanti, insomma, alla platea. Patriots che si sono mossi in massa per andare ad assistere, a sostenere Ty Law durante questa celebrazione. C'era anche Tom Brady a Canton in Ohio, squadra che poi da Canton andrà direttamente a Detroit, nel Michigan, per quella che sarà la settimana di joint practices, ovvero di allenamenti congiunti con la squadra del nostro ex Patricia, perché porterà poi alla amichevole di giovedì notte. Ty Law nel suo discorso ha voluto specificare e ha voluto, per meglio dire, sottolineare i numerosi meriti di coach Bill Belichick e ha voluto fare un gesto verso i compagni che erano lì, tra cui Willie McGinnis, Rodney Harrison, ha voluto farli alzare in piedi davanti a tutta la platea che c'era appunto, partecipava a questa premiazione. Dicendo: abbiamo iniziato noi questa cosa della dinastia Patriots, siamo stati noi gli artefici dell'inizio di questa grande storia, di questa squadra rinata dopo l'anno 2000, e quindi è stato carino, secondo me, da parte sua voler includere anche i suoi altri compagni di quell'epoca, perché secondo lui appunto questa prima dinastia ha una forte impronta di quella difesa in cui lui fu veramente playmaker, nonché incubo numero uno del rivale di sempre, no? Peyton Manning. Quindi era ora che Ty Law venisse introdotto nella Hall of Fame e finalmente un altro Patriot si a casa e potrà sfoggiare il suo busto di bronzo ai posteri. Dicevamo settimana che poi ci porterà a Detroit. Io vi volevo velocissimamente dare qualche spunto, qualche indicazione di quella che sarà la settimana, lunedì 5 agosto, ovvero ieri, se state ascoltando il podcast appena uscito di martedì, ci sarà il primo allenamento, martedì il secondo e mercoledì il terzo. Dopodiché ci sarà, la partita al Ford Field di Detroit. Nella notte, all'1:30 della notte italiana di giovedì 8. Quindi, primi allenamenti congiunti sia per quanto riguarda New England sia per quanto riguarda Detroit. Ritroviamo non solo Matt Patricia, ma l'abbiamo detto, ritroviamo anche Trey Flowers e Detroit dal canto loro ritroverà Kyle Van Noy e ci saranno sicuramente i primissimi elementi di importanza notevole da osservare, come per esempio il fatto che Jarrett Stidham, il rookie quarterback, sembra aver sorpassato anche Brian Hoyer. Spesso per i quarterbacks è molto difficile, soprattutto nell'anno da rookie, ottenere degli snap, no? Delle ripetizioni, cioè degli esercizi, delle possibilità di mettersi in mostra. Così non è per Stidham, che sembra avere rubato terreno e snap a Brian Hoyer. Quindi bene, molto bene per il rookie. Si dice, almeno si legge sulle testate, sui Twitter degli addetti ai lavori, che Stidham stia progredendo sempre di più, appare calmo e sempre più padrone della offense. Chiaramente l'inizio è stato un po' traumatico, però il giovane sembra si stia acclimatando a quello che è il playbook e i dettami di Josh McDaniels. Quindi sicuramente Stidham sarà il osservato numero uno da vedere in questa prima gara di preseason contro Detroit, dando per scontato appunto che Tom Brady giocherà poco o nulla e Brian Hoyer è un po' il quarterback che già conosciamo, che abbiamo sempre visto, quindi nulla di speciale. E sono molto invece curioso di vedere cosa potrà fare appunto Jared Stidham. Rimanendo in argomento di quarterback, Tom Brady ha firmato un prolungamento di contratto che lo vedrà guadagnare di più e lo vedrà legato ai Patriots fino al 2021, quindi per altri 2 anni. Perché è interessante questa mossa? Questa mossa è interessante chiaramente perché Tom Brady a livello personale andrà a guadagnare un qualcosino di più, visto che il contratto complessivo si aggira attorno ai 70 milioni di estensione e per quest'anno lo vedrà aumentare di circa 8 milioni il suo salario. Non c'è purtroppo Matteo, l'esperto dei numeri, gli chiederemo sicuramente di intervenire e di spiegarci come mai prossimamente, ma questa mossa in qualche modo misterioso libera più di 5 milioni del salary cap di quest'anno per i Patriots. Perché è importante questo? Perché innanzitutto il salary cap era molto risicato e praticamente ci impediva di fare qualsiasi altro tipo di operazione. Ma adesso, con questa ristrutturazione di Tom Brady, si libera circa 12 milioni, milioncino più, milioncino meno, di cap. Perché 12 milioni è una cifra significativa? Perché proseguono i dubbi per quanto riguarda il ruolo di left tackle. Isaiah Wynn sta iniziando a fare qualche snap con i titolari, ma sempre poche botte, quindi bisogna cercare di capire se sarà pronto per giocare anche in questa preseason, altrimenti il ruolo di left tackle andrà indubbiamente affrontato con valutazioni di trade, di free agents, eccetera. E c'è Trent Williams, uno dei più forti left tackle in circolazione nella NFL, che non a caso dopo Trent Brown potrebbe essere un altro Trent ad accasarsi ai Patriots. Insomma, Trent Williams è in lite con i Washington Redskins, sta facendo holdout e dopo aver, lo ricordiamo, tra l'altro raggiunto per 7 volte il Pro Bowl, quindi Trent Williams è veramente un elemento imprescindibile, almeno doveva esserlo imprescindibile per questa stagione di Redskins, che però secondo Jeff Howe di The Athletic avrebbero messo nel trade block. I teams interessati a Trent Williams che hanno già mostrato interesse sono gli Houston Texans, i Cleveland Browns e ovviamente i New England Patriots. Quello che ci mette un po', diciamo, in difficoltà rispetto a queste squadre è che sia i Browns sia i Texans, se volessero mettere sul piatto delle draft picks, sono ovviamente avvantaggiati rispetto a noi. Trent Williams ha 31 anni e per un left tackle non è tantissimo, può ancora avere un paio d'anni a grandissimo livello. Si dice che Williams iniziò a litigare con i Redskins perché lui l'anno scorso durante una partita notò che sulla sua testa si formò una specie di bernoccolo, un rigonfiamento, e i medici della squadra gli dissero: vai tranquillo, ci puoi giocare, non ti preoccupare, ne parliamo poi a fine stagione. Invece lui poi, dopo tutti i controlli del caso, ha scoperto questo fosse un tumore, evidentemente poi questo è stato rimosso. Ma insomma, c'è questa diciamo notizia che gira negli ambienti NFL, negli ambienti dei Redskins, insomma, che da lì in poi i rapporti tra la squadra e il giocatore si sarebbero inclinati, perché ovviamente il giocatore non si sarebbe più fidato dell'ambiente. E quindi Williams guadagna, è ancora sotto contratto appunto ovviamente per i Redskins, e quindi guadagna circa 10-11 milioni, che diciamo sarebbero quelli che adesso i Patriots hanno liberi. Non si può esattamente iniziare la stagione col salary cap a zero, perché comunque durante l'anno ci sono delle spese, ci sono i bonus, eccetera eccetera, quindi bisogna avere sempre un margine, però l'importante sarebbe ottenere il giocatore, e poi col giocatore si potrebbe anche rinegoziare un contratto dove magari gli si va a dare meno quest'anno e magari di più l'anno prossimo, con l'obiettivo magari di fargli fare un anno alla grande e cercare di vincere l'anello e poi magari farlo accasare altrove, come fu fatto con Trent Brown. Non lo so, staremo a vedere. Sicuramente questa mossa di aver liberato il cap così a ridosso dell'inizio della stagione si può fare chiaramente nell'ottica di ottenere qualcuno, quindi anche se non fosse Trent Williams mi aspetto qualche movimento in entrata. Potrebbe anche essere semplicemente che volessero affrontare la pre-season con un po' di tranquillità a livello di cap, perché se volessero firmare un altro paio di free agents da provare magari non avrebbero dovuto fare i miracoli all'ultimo, ma avrebbero già avuto a disposizione il salary cap. Non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che Trent Williams ovviamente fa parte di quelli che NFL.com definisce i 5 giocatori che sono, diciamo, quelli che hanno più dalla loro parte il manico del coltello per quanto riguarda le situazioni salariali di contratto da chiarire. Ci sono ovviamente l'osservato speciale numero 1, Zeke Elliott. Jonathan Jones dei Cowboys avrebbe detto che non è preoccupato per tutte le situazioni contrattuali che dovranno affrontare appunto i suoi Dallas Cowboys, perché ci sarà da rinnovare Amari Cooper, ci sarà da rinnovare Dak Prescott e tra l'altro anche Ezekiel Elliott, però lui non si dice preoccupato di questa situazione contrattuale. Gli altri tre chi sono? Beh, sicuramente Yannick Ngakoue, defensive end di Jacksonville Jaguars, che ha provato un timido tentativo di hold out, ma diciamo questa cosa non si è sviluppata a favore del giocatore. Il giocatore è tornato ad allenarsi, sicuramente in dubbio il talento del defensive end di Jacksonville, che non avrebbe problemi ad accasarsi altrove se non fosse che il suo holdout pare sia terminato, è tornato ad allenarsi, il contratto è rimasto quello in essere, quindi non ha vinto, diciamo, questa lotta Ngakoue. Lotta invece molto più accesa e viva quella di Melvin Gordon, running back dei Los Angeles Chargers, che hanno provato a trattare col giocatore. Il giocatore dice che non è assolutamente intenzionato ad accettare certe situazioni, e soprattutto si dice che Melvin Gordon si stia un po' ispirando a quello che ha fatto l'anno scorso Le'Veon Bell, dicendo: ma perché mai io dovrei giocare, rischiare di farmi male, rischiare di rovinarmi la carriera, se non volete poi darmi il contratto che mi spetta. Diciamo che non mi scioccherebbe vedere Gordon saltare addirittura delle partite di regular season, perché si dice che il giocatore sia seriamente intenzionato a non giocare sotto le attuali condizioni, anche perché comunque il contratto, l'assegno staccato da Todd Gurley poco tempo fa, diciamo che mette il running back numero uno di rilievo in NFL in alcune condizioni di guadagnare determinate salarie, quindi Melvin Gordon non ci sta ed è sicuramente un atteggiamento, se vogliamo anche giustificato il suo, ma è una storia da osservare. L'ultimo di questi cinque, che è un po' under the radar, come dicono in America, è quello di Jadeveon Clowney, outside linebacker di Houston Texans. Non sta tecnicamente facendo hold out, però è sotto franchise tag, quindi va monitorata la situazione di Clowney, perché sarebbe sicuramente un uomo mercato, come si dice calcisticamente parlando da noi, molto 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 interessante, credo, per qualsiasi tipo di franchigia NFL. Le altre brevi news che possiamo, con cui possiamo concludere questo breve occhiello sull'NFL, sono i Philadelphia Eagles, che si assicurano i servigi della safety Jonathan Cyprien per un anno, ex Titans, la safety che si accasa quindi alla corte di Philadelphia Eagles, che hanno veramente un roster stacked, come dicono gli americani, cioè veramente stracolmo di talento in tutti i reparti. Pete Carroll, l'allenatore dei Seattle Seahawks, ha detto che Ezekiel Ansah, defensive end ex Detroit Lions, sarebbe recuperando dalla operazione chirurgica avuta in questa off-season, ma sembra che possa essere attivato per week 1, quindi non ci sono grossi problemi per l'avanzamento, per il progredire delle cure, del recupero fisico di Ansah, che sembra proiettato verso una partenza da titolare in week 1. Rimaniamo su questo dicendo che Brandon Marshall, ricevitore, non è ancora pronto a ritirarsi e sta facendo workout con gli Indianapolis Colts, mentre c'è il cornerback dei Jets, l'ex cornerback dei Jets, Claiborne, che è pronto a vedersi inferta da parte della NFL una sospensione di 4 partite. Per quanto riguarda il mercato nostro, lo abbiamo detto sulle nostre pagine su Facebook, sui nostri social, è arrivato Cameron Meredith. Meredith è un buon ricevitore fisico che ha fatto bene con i Bears nel 2016, poi un brutto infortunio, ha avuto pochissimo spazio con i Saints nella stagione scorsa e bisogna vedere come sta fisicamente. È già stato messo nella PUP list e quindi non si sta allenando e non ha fatto la trasferta di Detroit perché sta recuperando da un problemino. Comunque avrà modo di far vedere nei prossimi allenamenti se vale un contratto. L'ultima cosa che andiamo a dire è sicuramente molto interessante, purtroppo non per noi perché abbiamo un reparto già ottimo, ma i Texans, tornando a Houston, hanno deciso di separarsi dal running back Dante Foreman. Il team ha annunciato che dopo averlo selezionato nel draft del 2017 ritiene che le loro strade debbano dividersi. Foreman è pronto per cambiare casacca e, diciamo, secondo loro un cambio di franchigia gli farà bene. Insomma, evidentemente non ottimi i rapporti che hanno portato Foreman ad allontanarsi dai Texans, quindi non ci sarà, penso, troppo da aspettare per il giocatore per trovare una nuova casa, perché il talento è ovviamente indiscusso, quello del running back, lo ripetiamo, è entrato in NFL nel 2017. Allora, che cosa guardare per questa prima sfida contro Detroit? Allora, noi ovviamente cercheremo di presentarvi un articolo con quelli che saranno gli spunti più interessanti per noi per questa prima match. Beh, sicuramente tutti i rookies, ce ne saranno alcuni che spero abbiano modo di mettersi in mostra e giocare. Abbiamo già detto di Stidham, voglio vedere ovviamente Damien Harris, running back, non vedo l'ora di vedere cosa farà, anche perché tra l'altro si dice che si legge che Sonny Michel in questi ultimi allenamenti è stato provato molto come ricevitore, come running back slash ricevitore, cioè quello che fa James White, in parole povere. E mi piacerebbe molto vedere che Sonny Michel aumentasse, diciamo, il suo raggio, il suo spettro di capacità di contribuire alla nostra offense, e allora si potrebbe poi inserire il running back di ruolo proprio, di potenza, che a questo punto potrebbe anche diventare Damien Harris, perché no? Quindi elemento assolutamente da guardare. Sono molto 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 curioso di vedere all'opera Jacoby Myers, il ricevitore di cui abbiamo già parlato anche sui nostri social, però la cosa cosa interessante sarebbe vederlo con Tom Brady. Vederlo con gli altri quarterback lascerà un po' il tempo che trova, però sicuramente sarà un test molto molto importante. La notizia è che sia Julian Edelman sia Demaryius Thomas hanno fatto la trasferta. Non so se saranno attivati, non so se giocheranno, ma comunque saranno col team. Questo per parlare dei ricevitori. Ovviamente anche il rookie Nikhil Harry sarà l'osservato numero uno per quanto riguarda questo reparto. Ci sono anche tanti uomini in linea. Purtroppo non ha fatto il viaggio il rookie Kajust, il tackle, però ci sono elementi come Frodolt, come altri, che secondo me ci daranno soddisfazione. Per quanto riguarda la difesa, beh, ovviamente è curioso di vedere Chase Vinovich. Chase Vinovich è stato, diciamo, un po' forzato in questi allenamenti a cambiare il suo approccio. Lui a Michigan ha giocato molto in linea, molto come defensive end a tre punti, cioè mano a terra. New England gli sta chiedendo di giocare a due punti, cioè in piedi, come outside linebacker, come gioca, per intenderci, Donta Hightower. Lui dice che si trova bene per certi versi, che gli piace questo ruolo, che sta scoprendo queste nuove dinamiche di quello che sta facendo. Io non vorrei che il nostro staff stesse cercando di giustificare la selezione di Vinovich, cercando di farlo diventare un giocatore più completo di quello che non è. Abbiamo già parlato, lo sapete, dei limiti evidenti che ha Vinovich. Sa fare delle cose molto bene, ma sa fare solo quelle, secondo noi ovviamente, secondo la mia umilissima opinione, e non vorrei che si stesse cercando di, aperta parentesi, perdere, chiusa parentesi, tempo per cercare di trasformarlo in un altro giocatore tuttofare che non è. Secondaria che sembra pronta per riprendere da dove ha lasciato l'anno scorso, forse il reparto più forte e più completo della nostra squadra. Le parole di Stephon Gilmore questi giorni, che ha detto che non ha vergogna di dire che secondo lui questa difesa sta andando ai mille all'ora e darà soddisfazione ai fan, speriamo, perché speriamo che non siano solo discorsi da pre-season. Detto questo, ragazzi, non c'è molto altro da dire. Perché? Perché ovviamente siamo tutti ansiosi che parta il primo pallone della stagione e di vedere i giovani all'opera. Puntata che, per forza di cose, sarà più breve delle altre. Volevamo comunque, come vi ho detto nella puntata numero 1, rientrare e ricominciare dandovi, diciamo, queste piccole news, queste piccole pillole di off-season, per poi trovare ovviamente, tornare a pieno regime durante la regular season. Mi raccomando, controllate e seguite i nostri social e il nostro sito, perché in settimana usciranno come al solito gli articoli pre e post gara, e quindi scoprirete tutto quello che è successo nella primissima amichevole a Detroit. Io vi ringrazio per averci ascoltato e per aver resistito fino alla fine della puntata qui con me. Vi ricordiamo che trovate appunto a www.patriotrain.com il nostro sito con tutte le nostre produzioni di contenuti. Approfitto, me ne stavo dimenticando ma mi è tornato in mente, quindi vi rubo ancora un minuto. Approfitto, e chi ha letto i social lo sa già, di salutare e ringraziare Roberto Gotta, scrittore e giornalista sportivo, che prossimamente, spero presto, avremo sui nostri canali con una breve intervista. Voi sapete che Gotta ha pubblicato da poco un libro che ha dedicato, dove ha deciso di raccontare la vita di Tom Brady. Io ve lo consiglio, l'ho divorato in 3 giorni, è bellissimo, si chiama Il mondo di Tom Brady, lo trovate su Amazon, lo trovate alla Feltrinelli, lo trovate su Ordinazione, lo trovate veramente in tutte le forme possibili, cercatelo, su Amazon c'è già. È veramente un bellissimo libro che racconta in maniera piuttosto distaccata e obiettiva la vita del nostro Brady. Vi assicuro che anche se ritenete di conoscere per filo e per segno il Golden Boy da San Mateo, California, vi assicuro che troverete tante, tante, tante chicche davvero interessanti. Quindi ancora un saluto a Roberto, che avremo prossimamente sui nostri schermi, tra virgolette, e un saluto ancora a voi, a risentirci la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao!